Ok. Bene, sta iniziando, questa è la sigla.
Sì. Il suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, 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 benvenute, benvenuti a tutti coloro che sono, a tutte che sono all'ascolto da casa o da dove vogliono loro. In realtà si dice da casa, ma mi rendo conto che anche questa è una definizione limitante. Adesso poi ne parlerò con i nostri ospiti, con le nostre ospiti, ma prima di tutto io devo chiedervi, ascoltatori che siete qui, ascoltatori che sono in cortile a bere le cose dell'ape Bedda come se non ci fosse un domani, ma ci sarà un domani se vi abbonate a Radio Popolare, mamma mia, proprio veramente i salti mortali, che mangiate le cose dell'ape Bedda e così via. Benvenute, benvenuti al suggeritore Nightlife versione extra large, perché siamo in abbonaggio. Le serate, che vanno tutte in diretta, come vi diceva Lorenza un attimo fa, vanno dalle 21 alle 22:30. Ogni serata avrà degli ospiti importanti. Prima di tutto, però, dicevo, a voi che siete in sala, chiedo un applauso per il nostro tecnico Zacca, perché ha fatto un miracolo. Ve lo posso dire, perché noi vi diciamo sempre tutto, però dovete tenere, per favore, fatemi vedere che tenete le dita incrociate, oppure fate altri scongiuri che non voglio vedere, grazie. Teniamo tutti le dita incrociate, perché pochi minuti fa è saltato completamente il mixer dello studio Acquario, rischiavamo di non andare in diretta, e Zacca è riuscito a montare una nuova regia e farla funzionare in minuti 6,30 secondi circa. Altro. Dato che noi usiamo tanto questo auditorium, come sapete, insomma, ci facciamo i live, quelli che sentite al pomeriggio, ci facciamo le serate, facciamo un sacco di cose, non potevamo trovare compagni di strada migliori per aprire questa nostra settimana di abbonaggio, che è cominciata oggi. Quindi se conoscete qualcuno che non ha l'abbonamento stasera, me lo potete dire, così io lo dico in diretta, e magari ci ascolta secondo il vecchio sistema della delazione. Ma perché questa sera noi vogliamo davvero festeggiare una compagnia che ha, direi, dei tratti addirittura epici nella sua storia, perché quello che hanno fatto al Teatro Ringhiera è qualcosa che non ha fatto nessun altro a Milano, questo lo possiamo dire chiaramente, cioè il loro impegno sul territorio con tutte le persone che vivevano nella zona intorno al teatro, la piana, le mille cose che hanno fatto, ma anche quello che hanno fatto dopo. Cioè, itinerando in attesa che questo teatro, e noi continuiamo a sperarlo, venga ristrutturato e restituito alla compagnia ATIR, loro hanno compiuto 30 anni. Un applauso. Allora, dal giorno in cui hanno cominciato, nel lontano 96, forse quasi anche un po' per scommessa, uscendo dalla Paolo Grassi e decidendo di provare, no, a entrare in un sistema teatrale che, me lo ricordo bene anch'io, allora era ancora molto piegato su spettacoli anche di grande rilievo, ma molto legati a un teatro di regia, inteso come lo si intendeva nei decenni precedenti, molto poco aperto alla nuova drammaturgia, agli esperimenti, ai collettivi, che sembravano una cosa del passato, invece sono molto necessari, noi insomma un po' ce ne intendiamo, e quindi tutto questo è cominciato nel 96. Loro sono usciti in gran parte dalla scuola, la civica scuola Paolo Grassi, altro luogo che in questo momento come dire, delle minacce che incombono, e noi speriamo tanto, ne parliamo spesso, che insomma queste minacce si dissolvano. Scuola che ha determinato la creazione di tante compagnie, di tanti collettivi e anche di tanti singoli che poi sono diventati molto importanti. Fra loro questo esperimento, questo progetto che continua tuttora. E allora, le prime cose io vorrei farmele raccontare da Serena Sinigaglia. Voi quasi certamente avete visto dei suoi spettacoli, so che i nostri ascoltatori e ascoltatrici la conoscono bene. Benvenuta, benvenuti.
Grazie, grazie. ma sono emozionata, è una festa, Ira, una festa.
Ho capito, dimmi qualcosa di quel 96, un po' me l'hai già raccontato.
Mamma mia, il 96.
Non so, beh, eri pettinata ancora così?
Eh?
Eri ancora pettinata così o avevi
no,
capelli?
No, avevo i capelli, ma insomma, sempre corti perché non so trattare i capelli. Quindi...
Sempre rossi comunque. Li
sì, rossi, quello è vero, sì. Ho i capelli rossi, dato, insomma, carino, non lo so se è carino o no, comunque... beh, innanzitutto bisogna dire che è molto importante, età media di quel 96 nostra, 22, 23 anni, eravamo proprio dei
pischelli.
Bimbi, dei pischelli, e se penso adesso che vedo i miei nipoti, cioè visto che la festa dei 30 anni penso ai miei nipoti.
I nipoti artistici intendi o i nipoti veri?
No, i nipoti veri, penso, caspita, che roba, beh, anche artistici, in effetti...
Alla Paolo Grassi avete fatto recentemente una cosa con...
Sì, abbiamo fatto figli, con tutti i più giovani, poi non è che siamo così vecchi, io mi sento vecchissima.
Noi
però...
abbiamo 50 anni, quindi più vecchi siamo noi, qua, sì. Cioè, per cui insomma poi puoi però... rallegrarti.
Ma che mi ricordo, scusami, faccio una parentesi, ricordo che quando ero appunto questa giovanissima regista, lessi un articolo, il giovane regista, andai a informarmi, aveva 50 anni e io mi domandai, ma porca miseria, se capisci?
Capisco.
Comunque, noi abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di incontrarci.
Ecco.
Perché questo è importante.
Presentiamo i
sì, qui,
i sodali,
la banda?
I sodali.
La banda?
Fai tu?
No, fanno loro da soli, guarda, perché qua vige l'anarchia. Pronti? Passo il microfono via.
Vai. Sandra. E Sandra Zoccolan. Ecco, io sono Pilar Perez.
Aspa.
Aspa è lei, Maria Pilar Perez Aspa, in questo senso io sono Mattia Fabris.
Io sono Virginia Zini.
Arianna Scommegna e Matilde Facheris.
E poi ce n'è tanti altri che oggi non sono qui, ma sono... Quanti sono? Quanti
22,
sono quelli?
22.
Tantissimi, esatto, che non sono qui, ma sono qui col cuore, dai.
Allora, sì, adesso addirittura due microfoni. No, quello è vostro. Quello è vostro. Allora... Loro lavorano anche, e li avrete visti in tanti teatri italiani, sia come ATIR, sia come interpreti, attori, registi, scenografi, insomma, perché poi c'è tutta anche tutta quella parte lì che è molto importante. Hanno ricevuto tanti riconoscimenti, hanno fatto tanti spettacoli importanti, quindi evidentemente da quel nucleo che aveva un obiettivo come collettivo, sono nate però anche, ed è di solito il segno della salute maggiore, delle possibilità individuali, perché sennò ci si ripiega troppo su no? Lo sappiamo per esperienza, quindi complimenti anche per questo, insomma, stare uniti ma essendo liberi. È un po' quello che tentiamo di fare noi in ogni riunione di redazione, dove però volano, cioè sembra il villaggio di Asterix, dove qualcuno ogni tanto viene legato perché non possa cantare, no? Cioè, per cui non è... quindi, cosa succederà questa sera? Chiacchiereremo un po' come stiamo facendo adesso, ma non solo, perché ATIR ha portato con sé estratti dai loro spettacoli più famosi. Alcuni vi riecheggeranno anche di cose che avete visto magari un po' di tempo fa, altre magari più recentemente. E poi c'è anche della musica e noi intanto ti ringraziamo preventivamente. Allora, Massimo Betti, grazie.
Con la chitarra qua di fianco a noi, che ci accompagna da sempre. E Roberta Faiolo. Alla console. Che
so,
ci
c'è ATIR che sta dietro a darci le musiche.
Come no, e prima voleva addirittura offrirmi da bere, quindi sono veramente molto carini tutti. Adesso, Serena, se tu vuoi, ti chiederei di introdurre Il primo estratto della sappiamo
se sapessi qual è, però io
è
credo
cammello,
che abbia
cammello,
a che fare
è
con le lacrime.
Ecco.
Lacrime, estremamente lacrime, ed è questo è come un cammello per una, in una grondaia, che poi è un LP, dillo tu di chi è, vediamo se sei
no,
pronta.
No, dai, dillo tu di tutto tu, perché io sto controllando l'andirivieni dei microfoni.
Di Battiato. È un LP di Battiato, lo stesso LP dove c'è Povera Patria, insomma, dove ci sono un po' di
come no, conoscete canzoni. Ascoltatori, immagino.
Sì, ecco. E questo è uno spettacolo del 1900, cioè pensato dentro la testa 1995,
prima
eravamo
della
ancora
vostra
a scuola,
fondazione.
Eravamo ancora a scuola e poi fatto nel 1998 credo, mm-hmm. 97,
forse 7,
è proprio
perfetto.
Un cavallo di battaglia e ti racconta chi siamo, forse chi eravamo
o chi volevate
non lo
essere.
Non sono così sicura, Mattia.
Va bene, ormai è una seduta psicanalitica collettiva questa di Atir, un po' come quelle che facciamo a Radio Popolare, appunto come nei microfoni aperti. Vi ricordate quanti eravate? No, sì.
All'inizio sei.
All'inizio eravamo in sei.
Ok.
Adesso 22,
c'è ancora un microfono da aggiustare. Allora, quando siete pronti mi fate un segno, se no noi continuiamo a chiacchierare.
Allora, questo va così. Questi siamo o eravamo noi.
Lacrime.
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 Di lacrime non ce n'è mai abbastanza quando vien su.
La scoglionatura.
È inutile dire, cuore mio, spaccati a mezzo come un uovo, ma mandalo via il vischioso male.
Quando ti prende lei, la bestia, non c'è da fare proprio niente.
Solo stare ad aspettare.
Un giorno ha preso l'altro, ha preso l'altro, ha preso l'altro, ha preso l'altro.
E quando arriva, incomincia ad attaccarti la bassa pancia.
Ma poi sale su allo stomaco e lo agita come se fosse un frullatore.
E poi diventa...
ansia,
che è come un sospiro
trattenuto
che ti dice
vengo su
e poi non viene
mai.
E il nostro amico Angelo, questa scoglionatura che dà sul neuro duro, la chiamava
scoramenti
al plurale.
Eh sì, perché quando arriva non arriva mai in solitudine.
No, si porta appresso nevralgie d'ossa,
i brufoletti sulle labbra
e sul fondo schiena.
Ma poi i più gravi mali, quelli della vocina dentro, che ti dice
chi sei?
Chi sei?
Dove vai?
Dove vai?
Cosa fai?
Cosa fai?
Qual è il tuo posto nel gran troiaio?
E poi, che farai?
Dove vai? Qual è il tuo posto nel gran troiaio?
E poi, i mali più deleteri, quelli del non so già mai perché veni al mondo.
Né cosa sia il mondo!
Né cosa io stesso mi sia!
E quando sono davvero gravi, persino...
non so quale sia il mio sesso.
Né il mio corpo.
Né...
la cacca mia!
Insomma, i disturbi dubitativi della decadenza. E contagia.
Ostia se contagia.
Eccoci qua, questi eravamo noi, o siamo noi, chissà.
Forse un po' lo siamo ancora questi qua, sì,
per come va il mondo,
sì.
Per come va il mondo.
Scoramenti a bomba.
Cosa è cambiato?
Niente, assolutamente niente. Beh no, ma quello lì è quel sentimento di spaesamento, di non sapere cosa vuoi fare della tua vita, un po' lo risolvi e un po' ti accompagna sempre, secondo me. Cioè poi noi come Atir, tra le mille sfighe che ci sono capitate, questa domanda ce la siamo fatta in continuazione: dove vogliamo andare? Chi siamo? Qual è il nostro posto? Qual è il nostro posto nel gran troiaio? È una domanda che, se Dio vuole, forse non ti abbandona mai, nel senso che ti tiene sempre. Certo, sarebbe bello trovare delle risposte, ma vabbè, insomma, piano piano si trovano e si perdono, si trovano
ecco,
e si perdono.
Si trovano e si perdono, su questo sono molto d'accordo. Allora, io vorrei chiedere un po' da questa parte di proseguire, quindi, ti do questo, il 96 e poi, insomma, finisce la scuola, vi formate, c'è tutto il meccanismo anche di scoprire come si fa, insomma, a creare una nuova realtà. Voi siete stati tra i primi a farlo in questa maniera, poi tanti sono seguiti, appunto. Dimmi un po' com'è andata.
Allora, i luoghi. Allora, intanto la prima riunione l'abbiamo fatta in Paolo Grassi, nel cortile della Paolo Grassi, perché noi ci siamo uniti il 17 maggio del 96 e la scuola finiva di lì a pochi giorni. E non sapevamo chi eravamo, sapevamo che volevamo stare insieme, perché eravamo la maggioranza faceva parte di uno spettacolo che era il saggio di regia di Serena dell'ultimo anno della scuola, che era Romeo e Giulietta, e quello spettacolo ci unì talmente tanto con quella passione che dicevamo vabbè, facciamo il gruppo, ma non sapevamo chi eravamo piccolini, e quindi piano piano abbiamo detto vabbè, partiamo con questa follia, facciamo questa riunione, ci uniamo, facciamo lo statuto e poi abbiamo bisogno, andiamo in tournée, perché è stato uno spettacolo fortunatissimo. Immaginati dei ragazzini di 22 anni che vanno in giro a fare Romeo e Giulietta e a farlo col testo originale, con la traduzione di Quasimodo. Quindi era una cosa sorprendente all'epoca, questi ragazzi, che poi facevamo tutto, lo diciamo dopo, infatti. E quindi diciamo, in quei primi giorni, quei primi anni sono stati un entusiasmo pazzesco, dove poi piano piano cominciavamo a capire che avevamo bisogno di un luogo, piano piano, dove mettere la scenografia, dove mettere i costumi, dove anche ritrovarci, perché noi ci eravamo ritrovati a scuola. Sto andando a nastro che vado troppo veloce? Eh? No. Ci siamo ritrovati a scuola, quindi avevamo un luogo che ci aveva unito. E il fatto della scuola è una cosa molto importante, perché la scuola è stato il luogo che ci ha permesso di incontrarci e anche di vedere delle altre realtà che erano di esempio per noi, come poteva essere Teatro Settimo, come poteva essere il Teatro di Parma, come potevano essere delle altre realtà. Gigi Dall'Aglio soprattutto, che è stato il nostro
il collettivo.
Sì. Nostro maestro che ci ha diplomati col terrore miseria, e quindi quella situazione collettiva era un'esperienza che noi avevamo fatto in tutti gli anni, perché poi in Paolo Grassi c'è il corso di drammaturgia, il corso di regia, il corso attori, il corso di danza, il corso di organizzatori. Adesso faccio la pubblicità alla Paolo Grassi. Però questa cosa, che ci sono tante realtà tutte insieme, fa sì che queste persone cominciano già a capire che si possono unire. E questa è una cosa importantissima per dei giovani che cominciano a mettere insieme i pezzi. E quindi da lì in poi la nostra ricerca è stata quella, appunto, di avere un luogo nostro. Non so se andare avanti su questa cosa.
Chiedo da questa parte, chi vuole intervenire, qualcosa in più sulla ricerca del luogo, che è appunto importante, no? Perché, non lo so, per esempio, quando abbiamo celebrato i 50 anni dell'Elfo, abbiamo proprio parlato di come loro, dopo essere stati itineranti all'inizio, avevano trovato il vecchio cinema, per poi, no? Cioè il vecchio, quello che adesso è il Teatro Menotti, e tutto il meccanismo per cui poi in realtà la cosa importante era poter togliere le poltroncine ogni volta che era possibile, per creare spazi altri. Il luogo per voi come si è palesato?
Beh, da subito è stata una necessità, cioè non avevamo i mezzi, però abbiamo cercato in tutti i modi. Per dire, il primo posto dove ci ritrovavamo a provare era una sorta di magazzino che aveva il padre di Sandra.
Il macellaio,
amico del padre. Che affittavamo a Cisliano, e quindi noi andavamo lì a fare le prove, ma era un posto che abbiamo sistemato, che abbiamo fatto, perché comunque hai bisogno di un luogo fisico dove poter ritrovare le tue cose, dove poter lasciare, dove poter creare un ambiente anche, perché l'ambiente Poi dopo, negli anni di itineranza che abbiamo fatto, di transumanza, no? Chiamiamolo, perché giravamo, era un periodo un po' diverso, c'era più stanzialità, andavi in un teatro, restavi 2 settimane, addirittura 3 settimane, cioè ti dava anche una sensazione di casa, il luogo dove andavi. Adesso sono tutti ti butti secchi, quando fai 2 giorni di seguito in un teatro è tanto, quindi è più difficile avere quella sensazione. Invece noi diciamo che trovavamo un po' casa lì dove andavamo, facevamo delle residenze, anche abbiamo fatto diverse residenze, siamo andati anche in Albania a fare uno spettacolo, e lì dove andavamo cercavamo di ricreare un po' il nostro luogo, finché a un certo punto sei in affitto, nel senso, cioè come quando sei giovane, no? Che giri una casa, una stanza, 2 stanze, condividi e poi dici vuoi il tuo posto. E abbiamo fatto questo passo, veramente questo salto nel vuoto, perché era una cosa molto grossa per noi prendere un luogo che era un luogo, un teatro comunale, però di cui ti dovevi fare carico delle spese e di una stagione che all'inizio è stata faticosa, perché comunque appunto siamo partiti con 10 spettatori e andavamo letteralmente a prenderli a casa. Una signora, mi ricorderò tutta la vita, scesa in pigiama a lamentarsi del rumore ed è rimasta dentro, è entrata. E quello è stato una cosa,
dentro.
È entrata dentro, sì, non l'abbiamo legata, no, era, però era in pigiama. E da lì, da quel momento è tornata. C'era questo nostro socio storico Fabio che andava a portare la spesa alle signore a casa, in modo che poi gli raccontava anche la stagione, tutto quanto, e poi venivano.
Le amiche.
Sì, no, ne abbiamo fatto uno a uno. Infatti questo è stato un po' traumatico, quando dopo 10 anni di tante bellissime fatiche, però è arrivata questa sorta di terremoto, perché sembrava che fosse crollato, no? Non potete più entrare, non potete più, e questo ci ha lasciato senza casa dopo aver avuto la sensazione di casa. È questo che è stato un po', quindi non vediamo l'ora di avere di nuovo una terra sotto i piedi e delle mura su cui appendere delle foto vecchissime di 30 anni fa.
Allora, questa è un'immagine, voi sapete insomma che qualunque tipo di moral suasion può passare di qua, dai nostri microfoni se serve, insomma ce lo facciamo con grande piacere, perché ci terremmo anche noi molto che tornaste lì. Io credo che adesso sia, dillo tu.
Adesso c'è Massimo Betti che ci fa sentire un brano che ha suonato in uno spettacolo che abbiamo fatto io e Arianna Scommegna, tratto dal libro di Carrer V13.
Siamo alla Paolo Grassi. Selena, cosa vuoi fare come saggio di regia? E hai 9 attori a disposizione. Io vorrei fare Romeo e Giulietta, ma che bello! Ma che bello Romeo e Giulietta, l'amore, l'amore. Poi voi siete giovani, i personaggi sono giovani, insomma tutto bellissimo, l'amore sì. Carica, scarica, carica, scarica. Perché è andata benissimo e 5 anni di tournée abbiamo fatto, più 2 anni qualche anno dopo. Insomma, siamo alla radio, ci vedono in pochi qua gli spettatori che ci stanno vedendo, ma tutta questa fatica si vede sulle nostre schiene. Perché? Perché allora non c'erano i LED, vede come ci sono adesso, così leggerini. No, 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 dei par, dei sagomatori, che erano delle armi di distruzione di massa. Cioè, diciamo che anche le casse foniche dentro avevano l'amplificazione a mattoni, perché pensavano come... E non c'erano neanche i microfoni, eh. No, no, il sound check te lo facevano ai polmoni direttamente. Cioè tu avevi... I nostri diaframmi erano come dei pneumatici dei carri armati. Comunque, noi facevamo lo spettacolo ed era tutto bellissimo, ci divertivamo un casino, facevamo tutto bellissimo, poi bisognava smontare, come si diceva prima. Allora, Sandra faceva i cavi, che come arrotolava lei i cavi, non lo faceva, un capolavoro. Poi Stefano e Mattia tiravano giù gli americani e iniziavano con i fari, e Nadia faceva l'attrezzeria, che faceva proprio un altarino. Arianna e io ci occupavamo dei costumi, e io quando avevo finito poi andavo anch'io alle luci. L'Arianna si occupava anche di tutte le lenzuola, poi anche lei dei cavi, e poi c'erano le corde. Sì, sì, le corde. Allora, la nostra scenografa Maria Spazzi aveva fatto queste corde che andavano da fondo palco fino a fondo teatro, qualsiasi teatro. Anche il Duca della Verdura, che sono a Palermo, non so se avete presente i chilometri in fondo. Credo che ci siano ancora dei moschettoni in giro per l'Italia di quelle corde lì. Comunque lì si è fregata da sola, perché ha fatto una scenografia bellissima con 2 lire che le avevamo dato. E quindi lì abbiamo capito che era capace di farlo, non gli abbiamo mai dato più di 2 lire, naturalmente. Allora, prima prova di lettura, la Paolo Grassi, dove si decidevano anche le parti. Io mi presento con la treccia lunga, perché volevo fare Giulietta, la balia, Serena, io vorrei fare la balia, e va bene, la balia mi è toccata questa che vedete qua, e la Giulietta l'ha fatta l'Arianna, benissimo, e poi c'era anche Mattia, che dopo un po' ha fatto Romeo. Una volta eravamo, dov'è che eravamo, all'Elfo, mi sembra, sì, e nella scena del letto, sotto le lenzuola, si è emozionato il ragazzo, gli si è incastrata la mascella e gli è rimasta così bloccata, non potevamo andare avanti, e quindi abbiamo chiesto c'è un medico in sala, e uno si è alzato e ha detto io sono medico ma sono un ginecologo. È andata così, ragazzi, capita. Un'altra volta invece eravamo al Valle, al Teatro Valle, figuratevi, e, sì, a Roma, e quindi eravamo in scena con frate Lorenzo, che lo faceva Stefano, e dalle quinte hanno detto a Stefano che era diventato padre. Non capivamo più niente in scena, non capivano più niente gli spettatori, non si capiva più niente, per una felicità, perché voi immaginatevi. Comunque, insomma, Serena, tu ci hai fregato proprio per bene, perché voglio dire, dopo un'esperienza così, cosa si fa? Non è che poi tornate di salute e te ne vai a casa, stai lì e continui a lavorare, no? E non ti rendi conto, e passano 30 anni. E noi quell'amore lì, quello del Romeo e la Giulietta, quell'amore lì, dopo 30 anni continuiamo a cercarlo in ogni palco, in ogni palco.
Grande. Ma insomma, io non sapevo che la balia fosse anche la storiografa e biografa dell'arte. La balia sa far tutto alla fine.
A un certo punto, in una grottazzolina, credo che sia stato, un topo si è mangiato i cavi dell'alimentazione del comune, e quindi è andata via la luce. E allora abbiamo deciso, si è ritrovati in camerino, perché noi abbiamo detto la smettiamo qua, finisce qua, Romeo e Giulietta restano vivi a grottazzolina. No, no, continuate! E quindi abbiamo deciso di fare un riassunto del Romeo e Giulietta. E quindi c'erano le scene più importanti, e la balia faceva il racconto tra una e l'altra.
Cioè,
perché
la
non potevamo...
sì,
con le torce, avevamo delle torce, ci illuminavamo, insomma, ne abbiamo passate.
Fino alla fine l'abbiamo fatto tutto, e la gente non se ne andava. Pazzesco, nel buio più totale.
Perché stava dormendo, probabilmente. No, ma lì, quel periodo lì, è un periodo dove potremmo stare, cioè, a fare tutta la trasmissione di aneddoti. Ce n'è uno che secondo me racconta bene l'incoscienza, cioè veramente la disperata vitalità proprio. Un giorno eravamo in un paesino delle Marche, in questi paesini che hanno il centro strettissimo, avevamo un grande camion perché ci portavamo fari, come diceva lei, tutto qua, Monte San Pietrangeli. Insomma, finisce lo spettacolo dopo un'ora e mezza di smontaggio, perché noi montavamo, facevamo 2 ore di spettacolo e 1 ora e mezza di smontaggio. Finalmente andiamo a cena. Prima di cena il nostro tecnico che guidava il furgone, un personaggio su cui si potrebbe fare uno spettacolo, ci dice: ma devo andare giù di là. Ho detto sì, andrai lì. Poi ci separiamo, andiamo a mangiare. Dopo 30 minuti ci chiama e ci dice che si è incastrato il furgone. Panico generale, ammolliamo tutta la cena lì una di notte e andiamo nel vicoletto in cui lui si era infilato nel centro e era in discesa e il furgone si è incastrato con i muri della via. Quindi lui ha cominciato a provare a salire in retro, ma non ce la faceva perché il furgone era ipercarico, ovviamente molto più carico di quello che si poteva. Quindi andiamo lì. Nel delirio iniziamo a provare a tirare a mano, ma pensa come eravamo messi male, a tirare a mano il furgone in su, che ovviamente non si è schiodato di un centimetro. Quindi decidiamo, a quel punto un odore di frizione, cioè di bruciata proprio, finalmente scarichiamo tutto il furgone fino alle 3:30 del mattino, portandoli in cima alla via. Quindi c'era tutta questa via piena di bauli, vestiti, scenografie, tutte, Intanto sorgeva il sole e niente, non siamo riusciti a farlo venire su, quindi io e Stefano siamo andati alle 5 di mattino a prendere un carro a tre.
Abbiamo scaricato il furgone perché così pesava meno, così un carro a tre si è riuscito a portarlo su, hanno portato un altro furgone che abbiamo caricato, si sono fatte le 5 del mattino e cosa avevamo il giorno dopo? Una matinée.
Senti, ma ti sei mai sentita in colpa perché facevi tu Giulietta?
No, io ero in paranoia di fare Giulietta. Io non volevo fare Giulietta. Io avrei preferito forse la Balia all'inizio. Infatti dicevo, Serena, ma perché hai scelto me? Perché mi sentivo bruttissima. Non ero per niente un'icona della Giulietta. Solo Serena poteva farmi fare a me Giulietta. Ma io ero in un imbarazzo totale. Quando facevamo le matinee, le famose matinee, i ragazzini delle scuole, tremendi, balordi. Quando arrivava Giulietta, buh! Erano dei maledetti. Io odiavo le scolastiche.
Sì, ma poi le conquistava tutti.
Sì, però era, no, è stata un'iniezione. Serena ci ha insegnato anche a guardare le cose da un altro punto di vista. È stato bello, è stato educativo, uscire dai cliché anche che tu stesso ti metti addosso.
Allora, qui vorrei un commento di Serena, vorrei un commento di Serena, perché questa è proprio una cifra di Atir, no? Cioè quella di spostare il pallino rispetto a quello che sarebbe, no, la convenzione, soprattutto rispetto ai classici, no? Un avvicinamento al presente che però non è didascalico, viene da dentro, no?
Ma sai, cioè il tentativo è cercare sempre un senso che ti riguardi intimamente e che ti sembra che abbia una prospettiva, però ad esempio nel Romeo e Giulietta io sono una studiosa, quindi di fatto innanzitutto ho letto Romeo e Giulietta e mi sono domandata perché tutti i Romeo e Giulietta che avevo visto fossero caratterizzati soprattutto dalla bellezza dei protagonisti. E di fronte alla quale, no, mi ricollego. No, ma sai, l'iconografia tradizionale, ma no, perché poi cosa succedeva? Aspetta, fatemi finire, mamma mia, questo è proprio Atir, cioè non riesco a finire. Voglio dire che tu prendi una bellissima versione, che è quella di Zeffirelli, che peraltro regista che non sempre io proprio... Però è bellissima, ma qual è il problema? Ma anche Baz Luhrmann, quello con DiCaprio, c'è questa versione angelica di Giulietta. Ma in maniera banale, se tu leggi il testo, se ti prendi la briga di leggere il testo, questa versione da Madonna, da donna evangelica, non corrisponde minimamente alla scrittura. E quindi innanzitutto questo è stato il primo in questo caso, sì, perché ho detto non è vero. E allora lì ho cominciato da persona veramente ingenua quale ero, ho cominciato a dire ma perché ci impongo, perché che è così facile, basta leggerlo. Non è così. Adesso non mi dilungo, mi appassiona questo argomento, ma... E quindi e lì cominci a sentire un potere che arriva al di là di te, ti precede, che crea stereotipi, crea cliché, crea immaginari e quindi poi li domina e quindi poi... Va bene, comunque il secondo è che volevo identificarmi. Cioè, ma perché uno se non è...
Non è DiCaprio oppure se non
sì,
è...
Sì, e poi per di più DiCaprio funziona, cioè nel senso, perché Romeo, Shakespeare lo scrive già un pochino come uno stereotipo di se stesso, è incontrare, è l'incontro con la vita, l'incidente che gli capita, gli
lo
fa
rende
capire,
profondo.
Gli fa capire chi è. Sì, sì. Gli fa capire chi è. Invece era, sai, il principino della famiglia Montecchi, tutto regolare. E questo, scusa.
No, assolutamente. Mi stavo voltando in questa direzione perché quello fu uno spettacolo rivelatore di tante cose, non solo per chi lo vide, ma per voi che lo facevate, no? Credo per tutti quanti, sempre perché appunto poi tutto passa anche da una percezione collettiva, non è... come dire, la scrittura in senso antico, classico, che uno viene, fa la sua parte e poi va. No? Cioè, nel vostro caso non è mai stato così. È venuto il momento di un altro estratto che so che riguarda Sandra. E allora, prima che tu vadi, vorrei che però tu ci raccontassi qualcosa di come è andata avanti dopo questi momenti che ci sono stati raccontati, e poi dopo vai, anche solo ricordi sparsi, che sono i migliori.
Guarda, fai parlare una persona che è timidissima a parlare,
no,
in pubblico.
Però qui devono parlare tutti, e quindi adesso io ho unito tutto, sia la cosa che farai dopo, sia i tuoi ricordi. Cioè, per esempio, sì. Avete mai litigato?
Ah certo, sì, sì. Allora noi siamo, guarda, allora noi siamo, abbiamo caratteri diversi, quindi ci sono stati un sacco di volte dei momenti di tensione, conflitti, poi invece lacrime, gioia, feste. Riappacificazioni, eccetera, e a volte, diciamo, se dovessi parlare anche solo per me, io ero una anche che menava le mani.
Non ci posso credere.
Allora,
cioè, vedo quindi, segni, adesso non ecco. So se possiamo dirlo, perché c'è Pilar che mi sta facendo.
No, infatti. Sì, ma adesso
ci sono
stati cambiata.
Anche dei pugni.
Sì, sono cambiata. Ho proprio fatto un lavoro su me stessa e loro mi hanno comunque amata lo stesso. E niente, però questa, diciamo, alla fine di questo discorso, di tutte queste cose, il fatto che noi siamo diversi è una ricchezza enorme proprio, che ci ha aiutato a crescere personalmente, a confrontarci con il diverso e aggiungere delle cose a noi stessi. È stata una scuola di vita questo, quello di stare insieme e vivere, proprio vivere esperienze quotidiane anche. Abbiamo passato tanto tempo insieme, tante esperienze, e quindi è veramente una cosa che ci portiamo dentro profondamente. Con il cuore,
grazie, grazie,
con l'amore.
Grazie di questo sforzo, perché so che per te parlare in pubblico, lo sapevo, non è facile. Allora, se ti vuoi preparare, io volevo, ma è la Spazi quella là? No,
non
somiglia?
Credo proprio che Maria Spazi.
Qualcuno che conosce? Non c'è? Ci ascolta?
Forse ci ascolta. Maria, se ci ascolti, telefona.
Però dove? Chi risponderà?
A
però
me.
È questo il
problema.
A te, a te. Okay.
A me,
okay,
a me.
Va bene, va
Maria,
bene.
Se ci stai ascoltando, telefona.
Se no, ti salutiamo così dovunque tu sia. Insomma,
assolutamente, cioè, starà facendo le statue delle Eumenidi.
Maria Spazi è la scenografa, per chi non lo sa. No? Quella,
insomma,
delle corde del Romeo e Giulietta.
Quella che
esatto.
Ha inventato anche tanti dispositivi, con, no? Anche con strumenti impensabili, no?
Certo, no, volevo fare una dedica,
Vai.
Che quella, la canzone che canterò sì. Adesso, la voglio proprio dedicare all'Atire, a tutti gli anni che abbiamo passato insieme.
Oh. Grazie. La riconoscerete subito, Massimo Betti, che torna ovviamente insieme. Ma no, sta, scusa, no, chi è che chiama?
Maria.
Maria, beh, allora, metti il microfono. Vai, aspetta, fermi tutti,
no,
Zachary, accendi le luci.
Non ha avuto... allora stava aspetta, riproviamo richiamala? Due secondi.
Scusami Sandra, cioè, però insomma la diretta vince su qualunque cosa.
Chiamata vocale, aspetta, facciamo. Ok, sto chiamando.
Dirà delle parolacce. No.
Aspetta, ma va.
Fa niente, Maria, tanto le abbiamo dette. Maria?
Maria, sei in diretta.
Che emozione, io ho ancora 100 volte più timida di Sandra.
Ok. Spegni la radio.
Spegni la radio.
Eccomi. Ciao.
Vai, di qualcosa.
Cosa ci vuoi dire, Mary?
Beh, che sono felice che voi siate lì e sono felice di essere lì con voi. Sono sorpresa che mi abbiate scovato anche da remoto, ecco.
Speravi di
noi
cavartela.
Noi ti scoviamo ovunque, Maria.
Mi avete scovato.
Dacci un'immagine, una scenografia che in questo momento ti attraversa la più difficile, dice Ira. Vabbè, io ce l'avrei, ma non voglio suggerirtela. La più difficile, quella da incubo.
Ma semplicemente un piccolo ricordo, il più emozionante, stando in tema di Romeo e Giulietta, una delle primissime repliche che abbiamo fatto. Non so com'è successo, ero dal pubblico dove stavo guardando lo spettacolo, all'intervallo sono venute dietro le quinte, eravamo al teatro Olmetto, ma è stato durante l'intervallo, poi lo spettacolo stava ricominciando e mi è caduto l'occhio su un moschettone, quindi il pubblico era di nuovo in sala, le prime battute ricominciavano, io stavo per uscire dal dietro le quinte per tornare passando dietro dai cunicoli laterali per ritornare seduta tra il pubblico, mi cade l'occhio, come il tempo, come se fosse rallentato al rallentatore. Dai. Vedo sfilarsi al rallentatore uno dei due moschettoni centrali che reggevano tutta la scenografia, che era una scenografia sospesa sulle corde.
E cosa hai
lo
fatto?
Vedo che lentamente si sfila e sta per crollare tutto, però io ero lì e lo chiappo al volo.
È vero.
E passo tutto il secondo tempo seduta praticamente in scena reggendo.
E c'era anche Matilde
che si sta dimenando in questo momento per dire ero io. Aspetta che le passo Matilde.
Beh, io ero in regia perché davo le musiche insieme a una mia altra collega e abbiamo passato tutto il tempo a tenere queste corde fisse tutto il tempo con la mano per dare le musiche, perché all'epoca io ero più piccolina, cioè non di età, più piccolina come esperienza, e io stavo in regia a dare le musiche e ero felicissima di poter dare le musiche per questa compagnia, no? Che era per me la compagnia che io volevo essere, alla quale volevo partecipare.
E adesso sei presidente.
E adesso sono presidente. E tutto torna. E mi ricordo che eravamo lì a tenere queste corde che si erano sganciate e con una mano dovevi mettere la musica, con l'altra dovevi tenere le corde, sudavamo sette camicie e poi una volta ho anche sbagliato una musica.
Vabbè.
Metropolis.
Nessuno. Grazie, salutiamola.
Ciao Maria,
grazie.
Ciao.
Ciao Mary.
Allora, un collegamento avventuroso si fa anche così, qualche volta capita anche nelle trasmissioni, ascoltatori, posso svelarvelo, quando non si riesce a trovare una persona attraverso le linee consuete dobbiamo fare in questo modo, quindi siamo molto contenti di avere salutato anche Maria Spazzi. Finalmente è arrivato il momento della canzone da dedicare ad Atir, Sandra Zocco.
La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. La costruzione del mio amore mi piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole. Ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male. E ad ogni piano c'è un sorriso per ogni inverno da passare, ad ogni piano un paradiso da consumare, dietro la porta un po' d'amore per quando non ci sarà tempo di fare l'amore, per quando farai portare via la mia sola fotografia. Ma intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. Sono io e sono qui e mi meraviglia, io qui stretta fra le mie braccia. Ma no, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per fare, ma era per non morire. Si dice che è bello tornare alla vita che mi era sembrata finita, e che bello tornare a vedere, e quel che è peggio è che tutto è vero, perché la costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. Ma intanto guardo questo amore che si va più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. Sono io e sono qui, mi meraviglia, io qui stretta fra le mie braccia. Ma no, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia. Sono io che guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. E tutto ciò mi meraviglia, tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso, sì.
Grazie. Grazie.
Brava Sandra, adesso potremo riascoltarla in podcast quando vogliamo, cioè senza farti tornare ogni volta in auditorium per cantarla. Davvero grazie di questo regalo, grazie ovviamente come sempre, anche perché tu resti lì dietro fra le quinte, ma adesso tocca a te condividere con noi un tuo ricordo. E quindi prego Pilar, che è sempre un passo avanti a tutti, di
Eccoci. Allora, un ricordo. Vediamo, posso ricordare una cosa del 68.
Sì.
È uno spettacolo che abbiamo fatto un po' di anni fa.
Certo.
Dunque, eravamo tre musicisti e quattro attrici, tra cui Sandra. E c'era stata una sorta di unione tra noi e i tecnici.
In che senso?
Nel senso che a un certo punto ci facevano di tutto per farci ridere, i musicisti, no? Quindi una volta c'erano queste loro quattro attrici che facevano un movimento tutto meccanico, con la canottiera, no? Perché facevano gli operai, e i tecnici, che erano quattro, due del teatro e due tecnici, li abbiamo visti quattro sopra al Teatro Verdi che facevano esattamente gli stessi movimenti e noi eravamo piegati dal ridere, insomma. C'era anche Giordano del Teatro Verdi.
Giordano, sì, sì. Ecco, grande, sì, sì. Lo salutiamo se sta ascoltando, perché anche lui se bisogna sempre salutare. Beh, sì, naturalmente, ma dipende chi chiamerà. E quindi alla fine com'è finita? Insomma, siete riusciti? Aspetta
no, alla fine è finita male, cioè nel senso ci siamo messi a ridere come sempre, cioè, ma poi anche le attrici, insomma, facevano delle cose che per cui noi eravamo molto distratti, diciamo.
Invece la, come dire, un momento magico tuo, proprio personale, qualcosa che ricordi in cornici, te lo terrai sempre?
Un momento magico è... Dunque, questa canzone è tratta... Una parte della musica di questa canzone è tratta dallo spettacolo su Che Guevara che abbiamo fatto, che è stato il primo a cui ho partecipato. E quindi sono molto legato a quello spettacolo. Insomma, ricordo bene ogni volta che magari sento recitare Sandra o Pilar... Mi ricordo un po', diciamo, le cose che facciamo sul palco, mi si riaccendono dei flash, insomma. Sia che facciamo altri spettacoli, però diciamo quello spettacolo lì è stato particolarmente importante.
Grazie a Massimo Betti anche per essere qui stasera, perché poi ci torneremo. Parliamo un po' del Ringhiera.
Dai, parliamo un po' del Ringhiera.
Dov'è? Vai, Virgi!
Ma io quando sono arrivata nell'Atir erano ormai 15 anni fa, secondo me. Sono arrivata a metà della loro storia, e c'era il Ringhiera, era un luogo, c'era già il Ringhiera e non c'è stato per tanto, in realtà.
Noi l'abbiamo preso nel 2007 e ce l'hanno chiuso nel 2017.
Esatto.
10 anni.
E secondo me io sono arrivata 15 anni fa, quindi adesso non
2014,
quindi 3 anni di Ringhiera, sì. E per me era un luogo, cioè finalmente uscita, io ho fatto l'Arsenale, per cui un'accademia un po' diversa, perché poi volevo laurearmi, volevo fare teatro, ma volevo farlo in modi, come dire, anche già pensandolo sul territorio. Quindi quando ho visto il Ringhiera ho detto, ma qui stanno facendo tutto quello che voglio fare io, cioè stanno facendo teatro coi cittadini, con la diversità, chiamiamolo teatro sociale giusto per capirci, poi è un termine che in realtà non ci piace neanche più usare, no? Un teatro integrato, ecco, chiamiamolo teatro integrato, ma con una qualità artistica altissima, no? Quindi quando io ho visto questo luogo ho detto no, adesso in qualche modo ci devo entrare.
Ci devo entrare e magari anche restare.
E restare, questo non l'avevo pensato, ho detto ci voglio entrare, ho bussato, poi devo dire mi hanno dato...
No, ma perché di solito quando ci si trova bene, insomma, uno magari pensa, no, di rimanere.
No, io lo pensavo, lo speravo.
Volevo dire una cosa sul Ringhiera. Noi quando siamo arrivati, il Ringhiera era un luogo desolato, era una piana dove c'era anche microcriminalità, adesso non entro nei dettagli, ma dopo 10 anni quel luogo era cambiato e non è soltanto una cosa che ci dà orgoglio perché ci sentiamo parte di un progetto culturale, ma proprio io penso che può essere un manifesto per la città il fatto che i luoghi di cultura, i luoghi di aggregazione, le case dei cittadini, nel senso che sono luoghi dove i cittadini possono stare insieme e condividere dei momenti collettivi, sono luoghi preziosi. E bisogna curarli e tenerli vivi, non perché noi andiamo a fare il nostro teatro e gli spettacoli, perché quel luogo lì, il Teatro Ringhiera, che sia vivo il Teatro Ringhiera, è un bene per tutta la città, ma può essere un esempio di convivenza, risparmi in medicine, risparmi in polizia, polizia. I ragazzi sulla piana che facevano la microcriminalità, alla fine entravano in teatro. Entravano in teatro
a rubare.
Eh? No, scherzo.
Scusate. Nadia Fulco, se ci senti,
chiama me.
Sì, perché così, a proposito, Nadia Fulco, dai, assolutamente.
Perché a proposito di questo, Nadia Fulco è, diciamo, la paladina di questo progetto e di questa idea che abbiamo imparato insieme. Noi, ognuno di noi aveva lo spirito, scusa se prendo troppo la parola, ognuno di noi aveva lo spirito che voleva fare non solo teatro, ma voleva farlo in comunione con i compagni, ma in comunione con gli spettatori, perché il teatro non è quanto sei bravo, il teatro è quella cosa che succede insieme, quando quella cosa che sta in mezzo, quella cosa che in tutto lo schifo che sta succedendo nel mondo ti fa sentire che noi siamo umani e che possiamo fare qualcosa di buono. E quando tu ti ricordi che puoi fare qualcosa di buono, magari non hai solo la rabbia che quando guidi in macchina, non hai voglia, solo il pensiero di insultare la persona vicino a te o il tuo collega di lavoro. Se pensi che puoi fare qualcosa di buono, è uno spirito che può rinnovare il nostro paese. E uno spirito coraggioso, uno spirito
contagioso.
Può contagiare nel bene. Fai parlare gli altri.
No,
ma io...
Fai parlare a Virginia, dice Serena.
Cosa devo dire? No, del ringhiera, no? E poi dopo 3 anni che io bazzicavo, finalmente sono entrata, la compagnia mi ha accolto, bababom, è arrivata la notizia che il teatro non era più a norma e che bisognava fare dei lavori. E quindi noi abbiamo deciso di fare una festa di addio. E che festa, no? Adesso, visto che siamo in argomento di festeggiamenti, ecco, se devo dire uno dei ricordi più belli, più vividi, è stata questa notte bianca dove noi abbiamo fatto teatro fino all'alba. Quindi abbiamo fatto tanti spettacoli. In quel momento io ero entrata anche in una produzione che era Le Allegre Comari di Windsor, che è stata fatta a mezzanotte, e dopo c'è stato Come un cammello in una grondaia alle 4 del mattino, con il teatro pieno a quell'ora. Ogni tanto sbadigliavamo, ma eravamo lì con le tende sulla piana, un vero presidio
culturale. A chi è all'ascolto e anche a chi è qua, che per chi non lo conoscesse, il Ringhiera, perché ahimè purtroppo è chiuso dal 2017, era in via Boifava, vicino a Piazzale Abbiate Grasso, non esattamente, come dire, nel quadrilatero della moda, quindi un posto che loro, come diranno, progressivamente.
Nadia Fulco, il telefono.
Nadia. Eccola.
Stanno ascoltando Nadia. Tutti.
Ecco, allora, si sente, cosa dobbiamo fare? Come
prima, aspetta, Nadia, aspetta un attimo che provo a metterti in viva voce.
Aspetta, metto in viva voce. Arriviamo, eh?
Bravi, eccoci.
Eccola.
Bravi.
Vai. Eccoci, ciao.
Oh. Ciao, Gnagna.
Ciao.
Poverina Nadia, voleva riposarsi un po' stasera, l'abbiamo chiamata.
No, ma in realtà io sono tornata da pochissimo dal laboratorio integrato con il gruppo misto di cittadini con abilità, senza abilità, cioè tutti i nostri.
Abilità, Nadia.
Io sono la cittadina senza abilità.
Nadia, un ricordo anche tu, dai, stiamo parlando del Ringhiera e ci hai sentiti.
Sì, vi ho sentiti. Allora, il mio ricordo è una volta che sono venuti a fare dei controlli a Ringhiera, c'erano dei personaggi del comune in giacca, cravatta, molto rigorosi, insomma, che mettevano un po' in soggezione. C'era una riunione nel foyer in cui si discutevano cose delicatissime, dove tu, sai, eri sempre un po' sul chi va là, che magari ti dicevano che qualcosa non andava e ti buttavano fuori o dovevi rimetterci i soldi, e arriva Toma, una delle nostre allieve degli spazi del teatro, dei laboratori integrati, che adesso qui chiamerò Melina. Melina, che è un personaggio identico a Tina Pica, cioè prendi Tina Pica, era uguale, viene e si siede in mezzo ai signori con le giacche, le cravatte, tutti intollettati, che stanno parlando di sicurezza, con la sua faccia da Tina Pica, tutti la guardano con sospetto, e lei rimane per tutto il corso della riunione sulla sicurezza a Ringhiera.
Grazie, miau.
Grazie Nadia.
Grazie Nadia.
Tanto amore. Ciao.
Ti amiamo Nadia.
Tanto amore, ciao.
Va bene, vi baciate poi quando vi vedete. Però no, va bene.
Ci esprimiamo.
Ah, ok, va bene. Noi siamo
non abbiamo rinunciato ancora, nonostante no.
Ma perché dobbiamo?
C'è qualcosa di retaggio
antico,
novecentesco quasi. Novecentesco. Di cui non mi vergogno.
Ma ci mancherebbe.
Ah, è perfetto.
Ci mancherebbe. No, era semplicemente perché stavamo perdendo la voce di Nadia nella conversazione. La mia preoccupazione era del tutto acustica. Allora, è deformazione professionale. Ora, perché ragazzi, quello è il cantante.
Meno 28,
abbiamo ancora due pezzi e un po' di cose da raccontare. E quindi io a questo punto passerei al prossimo estratto. Vi ricordate?
Lo introduciamo, lo vuoi introdurre tu, Mata? Vai.
Sì, magari lo introduciamo vista l'ansia del pezzo, preferirei introdurlo giusto per sciogliere un attimo. Allora, è un pezzo che è tratto da una delle ultime produzioni, forse l'ultimissima, che si intitola Bravissime, lo spettacolo, e nasce, come dicevamo prima, da un'urgenza, da un bisogno, da una ricerca di senso.
Tutti fanno tutto,
Che è quella di raccontare di queste di ragazzine costrette alla performance. È una cosa che esiste da sempre, però ultimamente è molto molto accentuata, no? In diversi
Infatti
ambiti
ci sentiamo proprio così adesso un po'
ma da morire proprio.
Scherzo.
Comunque, soprattutto per esempio nel mondo dello sport, noi abbiamo partecipato a un bando Olimpiadi della Cultura, siamo riusciti a vincere questo bando e abbiamo prodotto questo spettacolo, ma non solo, anche nel mondo dello spettacolo. Insomma, qual è il ruolo delle figure di riferimento, che siano genitori, che siano allenatori, che siano manager, no? E qual è il confine fra il desiderio sano e anche, no, dell'eccellenza e l'abuso e la difficoltà, no, per arrivare lì. E forse nasce dal fatto che io e Virginia siamo tutte e due mamme, abbiamo due bambini piccoli, avevamo voglia di mettere le mani dentro quella roba lì. Ecco, a proposito di urgenza e di senso, no? Poi volevamo renderlo naturalmente non solo ai fatti nostri, ma...
Bene,
i bambini stanno benissimo. Sono a casa che dormono loro, beati.
In scena con noi poi c'è anche Giulia Bertasi che tu
se vogliono, se non stanno dormendo possono chiamare Serena.
No, devono essere già a letto. No, dicevo, in scena con noi c'è anche Giulia Bertasi, altra socia di ATIR, e la regia di Marcella Serli. E ringrazio ancora Roberta che è lì, che sta per darci i go, quindi un applauso a Roberta Faiolo. E dopo devi venire qui, Roby.
Sì, intanto che aspettiamo le nostre compagne.
Volevo dire che Roberta può anche parlare al microfono di Zacca, giusto? Cioè, puoi aprirle il microfono della tecnica quando servirà. Sì, fammi un segno, Zacca. Sì, puoi, dopo. Ha detto sì. Allora... Adesso ti va bene così, poi però quando superiamo questa fase in cui sei concentrata, torno da te, guarda, te lo dico, preparati.
Brava, brava, sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio quasi tutto con la voce, sembro un usignolo, sì. Forse qualche nota non è proprio giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stato può sentire queste note così basse che so far. E poi vado su.
Alleno la resistenza cardiovascolare, le articolazioni, l'ossigenazione del sangue, la pressione arteriosa, coniugo, lavoro, casa, sport, lavoro, casa, sport, lavoro, casa, sport, lavoro, casa, sport. State un po' sentendo quelle note così basse che so fare. Poi vado su.
Ho comprato i lassativi in sconto. Il corpo dopo un po' si abitua. Devo aumentare le dosi, ne ho presi 3 alle 11. Coordino tutto, controllo, analisi del sangue, parametri vitali nella norma, frequenza cardiaca 52 bpm, capacità polmonare superiore alla media.
Poi vado su.
Mi stringono i pantaloni. 3 etti di pasta sono troppi? Vabbè, ormai li ho mangiati. Coordinazione oculo-manuale precisa. tono muscolare elevato, struttura ossea simmetrica, livelli ormonali regolari, percentuale di grasso corporeo perfetta, taglia perfetta.
So fare, poi vado su, vado su, vado su. Cazzo.
Torno in bagno.
Ho ancora fame.
Magari ce la faccio. Pupille reattive alla luce. Domani metto la pancera.
Nessun segno di dolore percepito. Su, 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 come due note che volano nel cielo. E tutti sanno che ho tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott'acqua stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo
mi rilasso, il tempo libero è fondamentale.
Prendo lo specchio.
No.
No.
Si è rotto.
No, si è rotto.
E adesso è... Quando ne compro uno nuovo?
Ai, provo a raccogliere i pezzi, ma...
Anche perché al brico non lo vendono più.
Ma come si mettono insieme?
Oh, come si chiama quella cosa giapponese?
Si incollano?
Quella dove si attaccano i pezzi con l'oro.
Ma c'era un pezzo grosso, ma dov'è finito?
Non ho il tempo di comprarne un altro.
Non posso camminare scalza.
Aia.
Ci si fa male.
10 giorni alla gara. Finalmente ci siamo. Credo di essere a buon punto. 40. Il mio peso ideale. Il body nuovo mi sta bene. Mi stringe solo un po' lì. Mamma dice di smettere di grattarmi.
Grazie, grazie. Pezzo complesso dal punto, grazie anche alla tecnica. Roberta, ora ti puoi un attimo rilassare, dacci il tuo ricordo al microfono di Zacca. Intanto grazie anche a Zacca che continua a mescolare i linguaggi anche lui, ecco.
Allora, anch'io sono un po' come Sandra, faccio un po' fatica.
Non l'avevamo capito, però avvicinati al microfono. Così
eccomi, eccomi. Io credo che il mio passaggio fondamentale sia stato dall'arrivare lì proprio giovanissima, pivellissima, senza sapere fare nulla e con delle persone che mi hanno dato una fiducia pazzesca nell'aspettare che io imparassi un mestiere, nell'insegnarmelo e nel... gestire insieme un luogo, gestire insieme una comunità di persone ampissima e molto bella. Ma il passaggio vero è stato quando ho avuto l'opportunità, che facendo il tecnico per gli spazi del teatro e tutta la parte sociale, di avere l'opportunità di provare a decidere dove mettere le luci, non so come dire. E quindi di imparare a fare un mestiere diverso da quello del tecnico e basta, ma di poter avere una parte creativa. E a quello si sono aggiunto il fatto che magari avevo interesse a mettere le musiche, quindi mi è stata data grandissima fiducia e grandissime opportunità. E...
Dici un momento o particolarmente comico, di, insomma, quello che abbiamo chiesto un po' a tutti, un ricordo così, una diapositiva.
Ma no, c'è stato, sì assolutamente, abbiamo fatto uno spettacolo in cui io dovevo dare un go, un buio assoluto, in attesa che Lucia Lopez, una delle nostre attricissime degli spazi del teatro, doveva dare una battuta ed era una battuta di chiusura di un buio importante e lei, da grandissima attrice qual era, ovviamente davanti al pubblico godeva nell'attesa di questa battuta e l'ha tirata per le lunghe, credo, non so, per me sono sembrate ore, ma probabilmente minuti, e chiudendo perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, credo sia durata, non lo so, 2-3 minuti, e io al termine di quello dovevo dare un buio . E questo buio non è arrivato mai, ovviamente l'ho sbagliato 10 volte in 10 repliche, ma era bellissimo ascoltare il suo canto, quindi appunto l'ascolto, molto bello quello.
Ecco. Bene, perfetto, immagino, grazie,
grazie. Grazie a voi.
Sempre ai tecnici, sempre, senza i quali niente accadrebbe, o quasi, almeno a noi sicuramente. Invece, insomma, diciamo che siamo quasi perfettamente in linea. Guarda un po', abbiamo improvvisato tanto, eppure in qualche modo questa cosa ci aiuta, come io sono molto convinta. Io però devo lanciare un elemento importante, cioè quello dell'abbonamento di Radio Popolare. Ho visto apparire un vocale della direttrice, non lo ascolto nemmeno. Lorenza, vuoi che io mandi in onda il tuo vocale? Rispondimi sul telefono, perché poi vediamo, perché effettivamente siamo nella campagna abbonamenti. E allora io chiedo agli amici di ATIR, e poi ricominciamo a parlare di voi, di dirci, voi ci conoscete da tanto tempo, insomma molti addirittura sono nostri sostenitori con tutto quello che hanno da fare, con tutti i loro problemi, insomma, e li ringrazio moltissimo. Diteci sinceramente, secondo voi, perché vale la pena sostenere Radio Popolare. Noi continuiamo a raccontare anche invece quanto è stato importante il lavoro di ATIR e quanto lo sarà, perché nell'ultima parte racconteremo anche dell'oggi. Parto da Serena, così si toglie il dente.
Ma guarda, io seguo Radio Popolare da quando ero bimba, ancora la sede in via Festa del Perdono, una radio indipendente, Piazza San, sì, vabbè, sì, lì vicino all'università. Andavo all'università, però stavo più vicino, stavo lì a Radio Popolare. Quindi un posto dove si cerca, si prova ad avere un pensiero libero e aperto verso il mondo, come non difenderlo con tutta me stessa. E questo pensiero è continuato ora, sarà più di 30 anni, 40 anni che praticamente la seguo e non mi ha mai delusa da questo punto di vista. E quindi è come dirmi: Serena, non sei più di sinistra? È anche questo un termine novecentesco. Ma io sono di sinistra, lo ero. Quindi non segui Radio Popolare? Ma certo.
Grazie, questa ce la campioniamo. Qualcun altro vuol dire qualcosa?
Beh, l'informazione oggi è una delle cose più preziose, perché c'è talmente tanta confusione. Sapere che c'è una radio della quale ti puoi fidare, che ci mette intelligenza, passione, che investe tutto quello che può per dare delle notizie che siano notizie studiate, notizie ponderate, notizie è una cosa rarissima nel mondo dell'informazione oggi, per cui grazie che esiste Radio Popolare, abbonatevi a Radio Popolare e viva Radio Popolare.
Aggiungo anche che è una radio che è riuscita negli anni, e lo fa tuttora, e questa serata lo dimostra, a costruire comunità intorno ad essa, e non è per niente scontato che una radio faccia questo, cioè sia in grado di riunire poi persone fisicamente in un sacco di occasioni, no? Questo è encomiabile, per cui non mi resta che aggiungere: abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi.
Grazie, allora grazie. Io sempre chiedo, insomma, gli artisti, insomma, le persone che fanno un lavoro così bello, di raccontarci un po' il loro rapporto con la radio. Credo, vedo che a questo punto Serena Sinigaglia mi ha perdonata per una recensione che feci di 1968, in cui lo facevo a pezzi con una furia omicida che era tipica di quel periodo della mia vita. Quindi non so, stringiamoci la mano. Un momento.
Bacio, bacio, bacio.
Te la ricordavi? Sì, perché ci siamo poi sentite, ti ricordi?
Sì.
Ci siamo telefonate.
Terribile, siamo... terribile. Una roba...
Non so se ce l'ho ancora, cioè, potrei tirarla fuori e leggerla.
Dovevi portarla.
Mi sono dimenticata, cioè, nel senso che non ho nessuno a casa che mi possa telefonare per leggerla in questo momento, se no lo farei. Il tempo, hai ragione, Mattia. Dunque, diciamo, facciamo una cosa. Facciamo l'estratto, che è importante, e chiudiamo dicendo che cosa è l'adesso e soprattutto il futuro.
volete dire qualcosa?
No, non ci eravamo preparati a dire qualcosa.
Allora noi in diciamo intanto che il...
Una cosa che abbiamo fatto molto bella, possiamo dirlo,
sì.
Che abbiamo fatto l'altro giorno in Paolo Grassi, abbiamo fatto un convegno per festeggiare i nostri 30 anni, abbiamo fatto un convegno dove abbiamo invitato 9 compagnie nate giovani. Dopo il 2000, giovani, alcune non è che sono proprio dei bambini, però giovani... Dal 2000 in poi
che potrebbero essere in qualche modo i prosecutori di un certo tipo di modo di stare insieme,
avere anche uno sguardo verso chi decide di proseguire questo lavoro nell'arte in ensemble e non individualmente. In un mondo come il nostro, diciamo, la scelta dell'ensemble è una scelta, credo, abbastanza particolare, e quindi abbiamo ascoltato questi giovani gruppi, è stato veramente molto toccante e bello.
Credo che siamo pronti.
Ci siamo
pronti, forse. Adesso diciamo altre cose. Diciamo altre cose che arredano. Siete pronti?
Sì.
Perfetto.
La storia di Dumia Sakina. La storia di Dumia Sakina è la storia di un sogno. Il sogno si generò un giorno nel cuore e nella mente di Bruno Hussar. Bruno Hussar era un frate domenicano.
Che poi non è esatto dire che era un frate domenicano, perché i genitori di Bruno Hussar erano ebrei. Quindi, dato che la tradizione vuole che se sei di madre ebrea sei ebreo, Bruno Hussar era un frate domenicano ebreo.
Sì, che poi non è esatto dire che Bruno Hussar era un frate domenicano ebreo, perché Bruno è nato e cresciuto fino ai 18 anni ad Alessandria d'Egitto, ha frequentato scuole arabe, parla arabo, e quindi, dato che in qualche modo Bruno Hussar è anche arabo egiziano, Bruno Hussar è un frate domenicano ebreo arabo egiziano.
Che poi non è esatto dire che Bruno Hussar è un frate domenicano ebreo arabo egiziano, perché in seguito, dopo i 18 anni, la famiglia di Bruno si è trasferita in Francia e ha ottenuto la cittadinanza. E dato che Bruno Hussar è diventato cittadino francese, Bruno Hussar è frate domenicano ebreo arabo egiziano cittadino francese. Che poi non è esatto,
perché Bruno si è convertito al cattolicesimo solo a 24 anni, quindi per rispettare l'ordine cronologico degli accadimenti, Bruno Hussar è ebreo
arabo egiziano cittadino francese, frate domenicano.
Oh, quante identità in un solo uomo, quante. Bruno è un crocevia. Se tiri due linee, una dall'alto verso il basso e una da sinistra verso destra, si formano 4 quadranti. Bruno è il punto di intersezione, e se la linea verticale la prolunghi solo un po' di più verso il basso, ottieni una croce. Ed ecco allora che Bruno, sotto il segno di quella croce che porta al collo, all'età di 40 anni circa, viene spedito dalla curia a Gerusalemme.
Bruno, vorrei aprire nella parte ebraica di Gerusalemme un centro studi sull'ebraismo. Ho pensato a te, ebreo di nascita, per questa fondazione.
Il padre provinciale Albert Maria Avrila chiede, e Bruno accetta.
Che poi non è esatto dire che accetta, perché Bruno, quando era di fronte a una decisione importante, chiedeva sempre a Dio. Vedi tu, gli diceva, se mi dai un segno, anche piccolo, io lo vedrò e saprò leggerlo. Il segno arrivò e Bruno, era il 1953, a più di 40 anni partì.
Gerusalemme, città amata, città sacra, ecco l'ombelico del mondo, il centro nevralgico di ogni religione, città santa, qui è custodito il sepolcro del Cristo.
Il Cristo, nato ebreo e cresciuto nel Tempio.
Quello antico, quello ebraico, eccolo il muro del pianto che sorge laggiù sotto la spianata delle moschee.
Qui sorge la moschea di Omar con la cupola d'oro.
Pellegrinaggio di ogni pio musulmano,
qui si può
camminare tra i della città vecchia al suono del muezzin che canta dei minareti,
e intanto contemporaneamente
si può passare a fianco della sinagoga da cui emerge la liturgia ebraica,
e intanto contemporaneamente
si può per caso, girando l'angolo, ascoltare la liturgia ortodossa cantata che filtra dalla porta socchiusa di una chiesa
che nemmeno ti eri accorto di avere accanto.
Qui si può
certo,
ma qui si può, qui le linee si incontrano e formano il crocevia dello spirito, quello perfetto, il triangolo equilatro, il terzo occhio, qui si può.
Che poi non è esatto, non è esatto dire.
Si potrebbe.
Si, si,
Si potrebbe.
E Bruno lo scopre ben presto. Tutti i conflitti, dopo poco, vengono a galla. Si vedono subito, dopo poco.
Altro che centro di studi ebraici. Qui serve altro.
Qui non c'è pace.
Qui c'è guerra.
C'è conflitto.
Conflitti
tra arabi ed ebrei.
Che poi non è esatto anche tra ebrei e arabi.
Che poi non è esatto anche tra ebrei e cristiani.
E che poi non è esatto anche tra arabi musulmani e arabi cristiani.
Che poi non è esatto anche tra cristiani e cristiani.
Che poi non è esatto anche tra ebrei e ebrei.
Che poi non è esatto, non è esatto.
Niente è esatto. Tutto è guerra. E Bruno sta lì e osserva dalla terrazza della casa di Sant'Isaia, il centro di studi ebraici che alla fine ha fondato. Sta lì. E la terrazza della casa di Sant'Isaia volge verso sud, verso Tel Aviv. E lì tra Tel Aviv e Gerusalemme c'è deserto, terra arida, brulla, sassosa. E lì in mezzo a quei ciottoli cotti dal sole c'è una collina. Proprio a metà via, a una trentina di chilometri da Gerusalemme. Una collina arida, brulla, che non vuole nessuno, schifata da tutti. Cosa ci fai in una terra così? Chi vuoi che la voglia una terra? Chi vuoi che ci vada?
Bruno! Bruno ci va.
Bruno.
Bruno ci va con la sua due cavalli, scalcagnata, senza strade battute, si arrampica fino lassù in cima e da lassù, dalla cima, Bruno vede un luogo, un'oasi di pace, dove possano convivere in pace musulmani, ebrei e cristiani.
Ma dove?
Qui, su questa collina che non vuole nessuno.
Ma quando?
Adesso. Perché Bruno non è uno che perde tempo e ha già convocato tre amici una notte lassù, un musulmano, un ebreo e un cristiano.
Dai, sembra una barzelletta, c'era una volta un ebreo, ma per favore, ma qui in Israele, ma quando...
E invece
ma non
venite,
scherzare,
venite.
Ma dai, ma non
esiste,
è possibile.
Quel luogo, è fantastico, non potete perdervelo, è un posto dove convivono in pace musulmani, ebrei e cristiani.
Ma... E così i tre ci vanno lassù, perché gli vogliono bene a Bruno Ussar, al sognatore, ci vanno... E non trovano nulla, solo vento, sole, sassi spezzati, non c'è un albero, non un arbusto, non un filo d'erba.
C'è solo Bruno.
Non c'è niente, c'è solo Bruno lassù, seduto su una pietra ad aspettarli. Ma Bruno, ma dov'è il villaggio?
È qui?
Ma qui Bruno non c'è nulla.
Beh, risponde Bruno, prima non c'era nulla, ora ci siamo noi. Eccolo, è questo qui il villaggio dunque.
E Bruno allora celebra una messa. Lì, così, prende del pane e del vino e celebra l'Eucarestia. È il 1974 e qui a questo punto bisogna prendere tutti gli anni che seguono. Tutti quegli anni che seguono fino ad oggi bisogna prenderli e schiacciarli in mezzo a quell'Eucarestia, a quel pane che Bruno spezza in due. Il corpo di Cristo, questo è il corpo di Cristo che Bruno spezza in due e non ne esce sangue, no, che di sangue in quella terra ne scorre fin troppo, ne esce acqua, una goccia che cade su quel terreno arido e quella goccia diventa poi rigagnolo, torrente, acqua e tanta acqua e mi fanno cenno di tagliare, ma come faccio a tagliare? Perché quell'acqua diventa fiume, tanta acqua portata su da quei primi pionieri, i tre della Barzelletta, che ora non sono più pionieri, ma padri fondatori del villaggio. Neve, Shalom,
Wahat al Salam, oasi di pace nelle due lingue, ebraico e araba.
Che oggi il villaggio conta tante persone, case e famiglie, c'è anche una scuola e c'è anche la scuola per la pace, la prima e unica fino ad allora nel mondo. La scuola per la pace dove gruppi e studenti di tutto Israele ma anche di tutto il mondo arrivano per esercitare il difficile gioco della gestione del conflitto. Neve Shalom
Wahat al Salam
è l'unico luogo al mondo dove le tre confessioni convivono e pregano pacificamente.
Avete fatto un miracolo, ma ti sei... Guarda che 5 minuti sono tanti.
Lo sappiamo.
Grazie lo stesso, ma vorrei tranquillizzare tutti quanti e ringraziarvi per questo pezzo che arriva da...
Questo è un pezzo che arriva da l'ultimo spettacolo, una delle ultime produzioni di Atir, che si chiama A Sragionar di Guerra, che è un lavoro sostanzialmente sulla pace.
Benissimo, però ripeto, 4 minuti e 41 sono tantissimi. Cioè, non so
sono tantissimi, ma qui mi dicevano tutti taglia, il pubblico era sconcertato, non ce la faceva più.
Allora, facciamo una cosa, poverini. Facciamo una bella litigata sul fatto che dovevamo farlo o finirlo il pezzo per chiudere, come dire, la diretta, che è una cosa molto vera.
Mancavano giusto 5 minuti, ma c'è dell'altra roba.
Scusa, abbiamo appena fatto il discorso sulla pace, adesso ci mettiamo a litigare, ma io ci sono sempre.
per litigare. Cioè, no, una cosa importante prima di chiudere: noi festeggiamo 30 anni e di solito si fa un bel regalo quando qualcuno compie gli anni. Lo so che non si dovrebbe fare, ma noi abbiamo bisogno del vostro sostegno per proseguire per altri 30, 40, 50, 60 anni con i giovani che ci seguono. E c'è un mezzo bellissimo per poter regalare a noi dei soldi. Si chiama Art Bonus. Voi donate, okay, a noi, però avete la possibilità di recuperare il 65% di quello che avete donato in 3 anni come credito d'imposta. Quindi ci date 100 euro, ne ricevete 65. Mi sembra bellissimo, giusto? Noi ne riceviamo 100 e voi, a voi tornano. Grazie, grazie di cuore se avrete voglia di sostenerci, perché ne abbiamo veramente bisogno, perché 30 anni sono duri, difficili. Volevo dirlo, perché qua sembra tutto che è rose e fiori. No, è tutto molto difficile, bellissimo e difficile.
Bene, e io aggiungo un altro modo per sostenerci, che sabato e domenica prossimo tengo un laboratorio di canto e improvvisazione corale. Se volete partecipare e cantare insieme a me, io sono contentissima. Grazie.
Ma abbiamo lanciato oggi tutta l'iniziativa sui cori per il nostro abbonaggio. Parliamoci.
Va bene, comunque, ascoltatori che siete qua in sala, grazie, un applauso a voi che siete sicuramente abbonati. Un applauso a Roberta e Zacca alla tecnica. Grazie a tutti i membri e le componenti di ATIR. Dimmelo pure
no,
nel microfono.
No, che poi ci dimentichiamo, dobbiamo invitarvi alle nostre feste di compleanno.
Certo. Naturalmente.
Allora, questa è una. Poi ne abbiamo fatta una il 9 maggio, ma ne abbiamo altre due, visto che siamo in tanti. Allora, la prossima è il 2 giugno sulla Piana, anzi sulla Piazza Fabio Chiesa.
Eravamo detti che volevamo ricordare
la
Fabio.
Consueta festa della Repubblica di Fabio. Quest'anno sarà ancora più sentita, perché appunto dopo 30 anni, 2 di giugno. La prossima è invece quella dopo, è il 5 settembre, quindi tutti freschi e abbronzati. Vi aspettiamo al piccolo teatro studio, con una festa dentro il teatro, ma anche poi fuori sul sagrato fino a notte. E sarà un revival. Vai Sere, spiega un attimo. Spezzoni.
No, quella del 2 giugno è la celebrazione dell'anima più forte e potente, quella del territorio, quella del senso di un operatore culturale. Cosa fai? Cultura innanzitutto. E poi è Fabio. Quella del piccolo è un revival. Cioè, quindi finalmente ci concediamo alla fine di tutti questi festeggiamenti il 5 settembre, se volete venire a vedere dei pezzi, tipo un pezzo di Romeo e Giulietta, un pezzo di Baccanti, sarà un revival. E poi chiederemo agli amici e ai maestri che ci hanno accompagnato di farci una dedica, ai musicisti che ci sono stati accanto di suonare.
Grazie.
Con noi, e insomma basta.
Grazie a tutti voi, davvero, per essere stati qui questa sera. Mi pare che abbiamo fatto una bella dedica al teatro quello vero, insomma, quello con la T maiuscola e non quello fatto tanto per fare. Grazie davvero ad ATIR. Io spero che la prossima volta che ci vedremo così in tanti, e anche a chi ha chiamato da casa, chi ci sta ascoltando di voi, ci ritroveremo al Teatro Ringhiera. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, ci vediamo fuori per il bicchiere della staffa.
Private, anni 70, qualcuno evolve, qualcuno manca, resta la lotta per l'uguaglianza, la stessa gioia, la stessa speranza, dai tutti insieme, il popolo canta, facciamo insieme 50 e 50, ma quanto è bello.